Isaia capitolo 57, dal verso 9. Leggiamo qualche verso assieme. Ci fermiamo sul verso 10 un attimo e poi ci fermeremo su un altro verso. Verso 9 dice: tu vai dal re con olio e gli rechi dei profumi in quantità. Mandi lontano i tuoi ambasciatori e ti abbassi fino al soggiorno dei morti. Per il tuo lungo cammino ti stanchi, ma non dici: è inutile. Tu trovi ancora del vigore nella tua mano e perciò non ti senti esausta. Che cosa dunque temi? Di chi hai paura per rinnegarmi così, per non ricordarti più di me, per non dartene più pensiero? Non me ne sono io rimasto in silenzio e da gran tempo? Per questo tu non mi temi più. Io proclamerò la tua rettitudine e le tue opere, che non ti gioveranno nulla. Quando tu griderai: venga a salvarti la folla dei tuoi idoli, il vento li porterà via tutti, un soffio li torrà via. Ma chi si rifugia in me possiederà il paese e erediterà il mio monte santo. E si dirà: preparate, acconciate, preparate la via, togliete gli ostacoli dalla strada del mio popolo, poiché così parla colui che è l'Alto, l'Eccelso, che abita l'eternità e che ha il nome Santo. Io dimoro nel luogo alto e santo, ma sono con colui che è contrito ed umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli afflitti. E poi ci fermiamo ancora al verso 18. Vabbè, leggiamolo tutto. Poiché io non voglio contendere in perpetuo né serbare l'ira in eterno, affinché gli spiriti, le anime che io ho fatte, non vengano meno dinanzi a me. Per la iniquità della loro cupidigia io mi sono adirato e l'ho colpito, mi sono nascosto, mi sono indignato, ed egli ribelle ha seguito la via del suo cuore. Io ho veduto le sue vie e lo guarirò, lo guiderò e ridarò le mie consolazioni a lui e a quelli dei suoi che sono afflitti. Io creo la lode che esce dalle labbra, pace, pace a colui che è lontano e a colui che è vicino, dice l'Eterno. Io lo guarirò. Ci fermiamo qui. Voi sapete che lo Spirito Santo nel Vecchio Patto non andava, non poteva ancora dimorare nelle persone, perché ancora c'era una natura adamica. Infatti il più piccolo del Nuovo Patto, del Regno dei Cieli, è più grande di Giovanni Battista. E quindi lo Spirito Santo si serviva di profeti, di uomini sui quali scendeva, si serviva anche dei re, si serviva dei giudici. Lo Spirito Santo parlava attraverso i profeti e cercava di convincere il popolo di Dio al progetto del suo Salvatore. Allora la salvezza non si era compiuta, perché voi sapete che la salvezza si compie in Cristo, ma fin da allora il progetto di Dio era un progetto di bene, di pace, di gioia per il suo popolo. E da sottile psicologo Dio analizzava ogni tanto la mente del suo popolo e cercava di riportarla a lui, perché molto facilmente tendevano, come anche noi molto facilmente tendiamo, a costruirsi delle sicurezze, a costruirsi delle certezze umane, a costruirsi degli idoli, che come sappiamo non sono solamente statue o figure che prendono il posto di Dio, ma sono qualunque tentativo umano di costruirci un Dio più a nostra portata, di costruirci un Dio a nostra immagine, non capendo che noi siamo stati costruiti a immagine di Dio. C'è una grossa differenza. Noi vogliamo cercare di fare scendere Dio e di portarlo nella materia, di farlo diventare umano, e Dio invece ci ha creati divini, ci ha creato a sua immagine. Vedete che grande differenza. E io sono contento che vince Dio in questo lavoro, perché noi vogliamo farci immagini di Dio, Dio ci vuole fare scoprire la sua immagine dentro di noi. E così parlava al suo popolo ancora, e parla questa mattina a noi, nel fatto che ancora si recavano in Assiria, si recavano a cercare un appoggio, un'alleanza, una possibilità di sicurezza umana. Ci vai con i tuoi ambasciatori, ci vai con i tuoi diplomatici. E qua vedo proprio la figura della nostra tendenza, tante volte, a crearci degli alleati in maniera diplomatica. Cerchiamo di metterci, come si suol dire, il ferro dietro la porta. Ci prepariamo per le varie circostanze. Se questo è così, io c'ho già questo. Se questa situazione fa così, io subito tampono da questa parte. Tutta la nostra vita, tutta la vita dell'uomo, come vedete, spesso è un cercare di appoggiarsi, di trovare sicurezze, di trovare certezze per superare il momento della crisi. Crisi economica, crisi familiare, crisi di ogni genere, crisi di malattie, eccetera, eccetera. Tutta la nostra vita tende a cercare di trovare degli alleati, degli appoggi, delle sicurezze. Ma qui lo Spirito Santo a questo popolo e a noi questa mattina non mette in dubbio che noi tante volte abbiamo bisogno di certezze, di sicurezze. Però sapete com'è? Quando noi cominciamo ad appoggiarci alle nostre certezze, alle nostre sicurezze, è come se perdessimo gradualmente fiducia nel sostegno di Dio. E qui infatti lo Spirito dice: per il tuo lungo cammino ti stanchi, ma non dici è inutile. Come a dire, stai facendo un sacco di sforzi per trovare una sicurezza, stai cercando di utilizzare un sacco di energie per trovare un appoggio, per trovare un aggancio, e non ti rendi conto che tutti questi tuoi sforzi sono inutili. E non dici è inutile. È come se tante volte noi siamo così condizionati a cercare queste certezze che anche quando ci stanchiamo, ci affatichiamo, non comprendiamo che non è su queste certezze che possiamo edificare la nostra vita. Anzi, dice, tu trovi ancora del vigore nella tua mano e perciò non ti senti esausta. È come se dovessimo dire: siamo duri a morire alle nostre energie, alle nostre risorse. Tante volte abbiamo delle risorse, umanamente parlando, inesauribili. Dio avrebbe già voluto che noi ci stancassimo di combattere in un certo modo, ma noi continuiamo a tirare fuori delle nuove armi, dei nuovi strumenti, l'asso nella manica, come si suol dire. E Dio dice: ma guarda un poco come sei forte. Il dramma però è che la nostra forza non permette tante volte alla forza di Dio di venire in noi. Ecco perché qua Dio sembra che sta facendo il tifo perché il suo popolo sia esausto, si stanchi, proprio non ce la faccia più, proprio no, sia arrivato all'estremo. Non è che Dio vuole che il suo popolo non ce la faccia, o non abbia certezze, non abbia sicurezze. Non è Dio questa mattina vuole che tu arrivi all'esaurimento delle tue risorse, delle tue energie, per rimanere in blackout, per rimanere esanime, esausta. Dice: ancora non ti senti esausta, ancora non ti stancassi, ancora non ti sei stancata, ancora c'hai nuove energie. Anche se poi queste energie sono strane, perché tante volte sapete, noi le energie ce le abbiamo, ma sono energie con cui ci facciamo male. Il risentimento, l'amarezza, tante volte abbiamo nel sacco tante energie ancora, energie però che non ci fanno raggiungere gli obiettivi, ma ci appesantiscono ancora di più. E tante volte siamo ancora forti in queste energie. Te lo faccio vedere io, è così, non è così, ce la faccio, ti convinco, e eccetera, eccetera, eccetera. Non arriviamo tante volte alla coscienza della nostra debolezza e ancora crediamo nella forza del convincimento umano, nella forza della razionalità, nella forza del denaro, nella forza. Crediamo troppo in questi idoli. Dio aspetta che il suo popolo è esausto, e così gli parla, dice: ma di che cosa ti spaventi? Di chi hai paura? Perché ti stai ostinando in questa strada? Perché continui ad andare in una direzione che non spunta? Perché vuoi uscire da dove non c'è una porta? Perché continui a muoverti nelle sabbie mobili, affondando sempre di più? Dice il Signore: non sono stato io in silenzio per tanto tempo e per questo non ti preoccupi più di me? Sembra strano. Tante volte Dio è come se ci lasciasse, perché noi arriviamo a una consapevolezza reale di quello che è giusto e sbagliato, di quello che è bene e male. Cosa immaginate di un genitore che continua a seguire il proprio figlio di 18 anni, di 20 anni, ancora stando attento che non mette i diti nelle prese di corrente oppure col guinzaglio per cercare, dice: ma se mio figlio... E tante volte vorremmo fare sempre così, ma questa non è una regola psicologica. C'è un momento in cui abbiamo bisogno di essere lasciati da soli, c'è un momento in cui abbiamo bisogno di sperimentare. C'è un momento in cui sembra che nessuno ci stia dicendo più dove andare, cosa fare. Ma perché? Perché abbiamo bisogno di scoprirlo in una maniera nuova. Abbiamo bisogno di maturarlo. Abbiamo bisogno di fare certe scelte, perché ci arriviamo da soli. Non perché qualcun altro ci ha detto, ci ha parlato, ci ha guidato, ci ha istruito. Ci sono momenti in cui anche apparentemente Dio sembra lontano, ma qui Dio gli sta dicendo: oh, ma non è che io sono stato lontano in maniera tale che tu in qualche modo non credessi più nel mio progetto, nel mio amore. Nei momenti di solitudine, nei momenti di difficoltà, abbiamo bisogno di scoprire in una maniera nuova Dio. Capitemi. Abbiamo bisogno di farne un'esperienza più personale. Abbiamo bisogno di scoprire che Lui è con noi proprio dove gli altri non sono più con noi. Lì abbiamo bisogno. E Dio sta in silenzio perché vuole che noi in quel momento ci accorgiamo della Sua presenza. Mi piace questa figura. È una figura di un padre intelligente, una figura di un gentleman, è una figura di una persona che con delicatezza vuole guidare la tua vita, non vuole tenerti al guinzaglio, vuole che tu abbia fiducia nel suo progetto. Allora deve fare in modo che tu acquisti questa fiducia. E qui poi il Signore con tristezza vede quello che il suo popolo sta facendo e dice: io metterò in evidenza la tua apparente, dovremmo dire, giustizia, rettitudine e le tue opere che non ti gioveranno nulla. Come a dire, Dio, c'è un tempo in cui ci lascia fare un sacco di rumore, un sacco di lavoro, un sacco di cose. E lui se ne sta fermo, come a dire: vediamo dove vuole arrivare. Tante volte lo facciamo con i nostri figli, no? Dice: vediamo dove vuole arrivare, ma che cosa vuole fare? Ma è convinto veramente? di quello che sta facendo. Stiamo lì e guardiamo. Ma c'è un momento in cui dobbiamo fare capire ai nostri figli che qualche cosa non va se non ci arrivano da soli. E il popolo non ci stava arrivando. È come se le lezioni che Dio gli avesse dato non servivano. E allora Dio dice: io mi sto un po' in silenzio, ti guardo operare, tu fai, continui, insisti, cerchi di uscire dal muro, quando dal muro non c'è una via di uscita, ma io poi ti faccio vedere, perché io ho bisogno che tu scopra che tutto quello che tante volte tu fai non serve a niente. Questo sforzo, questa ostinazione non ti serve, e io mostrerò le tue opere e non ti gioveranno a nulla. E quando tu ti accorgerai del bisogno, stamattina dicevamo, gridarono al Signore ed egli li soccorse. Ma il Signore vuole che prima gridiamo ai nostri idoli, perché fino a che non siamo convinti che i nostri idoli, le nostre certezze non ci aiutano, noi continueremo a più o meno coscientemente a dire: ah, se io avessi più, e qua ci potremmo mettere più forza di schiacciare, più soldi, più, se io avessi più, se io avessi un'altra moglie, marito, se io avessi, tante volte noi cerchiamo 100.000 risorse, e Dio invece questa mattina, se tu ti accorgessi che io sono con te. Ah, Signore, ma se io avessi più soldi, sì che potrei superare. Ecco, il mio problema è questo: se io avessi una moglie diversa, se io avessi un marito che non è così, se io avessi una macchina nuova, ecco, Signore, quello che mi manca è una macchina nuova. Se io potessi avere queste cose, sarei a posto. Se fosse più alta, più bassa, più grossa, più, se io avessi. E il Signore aspetta che noi ci esauriamo a cercare di comprarci una macchina nuova, forse qualcuno purtroppo comincia a cercare una moglie nuova, un marito nuovo e va dalla padella nell'abbraccio, altri cercano, e poi Dio sta a guardare e non parla e non dice niente. Signore, fermami se sbaglio, e facciamo un sacco di errori. Dio non ci ferma, ma poi ci dice: ora che stai soffrendo, ora che stai male, ora che senti questa insoddisfazione, fatti salvare dalla tua macchina, fatti salvare da tua moglie, da tuo marito, fatti salvare dalle tue sicurezze. Quando tu griderai, venga a salvarti la folla dei tuoi idoli. Venga a salvarti l'idolo della cultura. Anzi, quello ti fa soffrire di più, perché più uno sa, più uno soffre. Altro che meglio essere stupidi per non soffrire. Vieni a farti salvare dall'idolo della tua professione, del tuo ruolo. Io sono stato zitto, dice il Signore, perché mi sono guardato la scena, perché voglio vedere dove vuoi arrivare, cosa vuoi fare, come pensi che le tue sicurezze ti possano sorreggere. Quando ti fermi, quando finisci il carburante, come farà la tua macchina a darti la gioia di vivere? Come farà il tuo lavoro ad essere la motivazione? Come faranno i tuoi genitori? Come faranno i tuoi figli? Ah, dice, io tutto mi è andato male, ma almeno i miei figli, dice, poi pure i figli prendono direzioni strane, neanche quelli. Perché? Perché Dio permette questo? Perché tante volte Dio permette nella tua vita, nella mia vita, che certe situazioni all'esterno sembra che non le possiamo concretizzare, realizzare, perché Lui ci vuole liberare dagli idoli, ci vuole liberare dalle certezze che non sono certezze. E allora ci troveremo in certi momenti, in queste situazioni, ci troveremo a gridare. E prima grideremo una macchina nuova, poi ci avremo una macchina nuova, un'altra macchina, e poi continueremo a gridare perché non ci sarà macchina che potrà guarire la tua sofferenza interiore, la tua solitudine. Una moglie nuova, un marito nuovo, non ci sarà altra persona che potrà realmente cambiare il tuo stato d'animo. Ma quando tu griderai, venga a salvarti la folla delle tue certezze, delle tue sicurezze, il vento li porterà via tutti, un soffio li porterà via. Ma chi si rifugia in me? E qui andiamo al centro e alla fine di questa meditazione. Chi si rifugia in me possiederà il paese ed erediterà il mio monte santo. Signore, ma quale paese? C'è un bel paese? Sì, il bel paese. Non è l'Italia, non mi piacerebbe ereditare l'Italia, ma chi si rifugia in lui scopre l'eredità del regno di Dio, scopre di essere stato fatto erede di un regno meraviglioso, di un monte santo, non il monte bianco, altri monti dove nel tentativo di raggiungerli magari moriamo pure. Sapete, ci sono stati molti avventurosi alpinisti che per raggiungere l'ebbrezza di arrivare e scalare una montagna si sono ritrovati spiaccicati nella roccia. Forse magari è come se hanno immolato tutto al loro idolo. Forse il loro idolo era il Monte Bianco. Forse era questo che volevano, non lo sappiamo. Tante persone vorrebbero morire proprio per le loro certezze, per i loro ideali. Ma c'è un'eredità, c'è un Monte Santo per chi si rifugia in Dio. C'è un paese nuovo. E Dio da questo trae un incoraggiamento questa mattina per noi. Io sono nel luogo più alto, nel luogo più santo, ma sono con colui che si rende conto della propria debolezza per ravvivare lo spirito degli umili. Umiltà è proprio questo, riconoscere la nostra debolezza, riconoscere la sua forza. Se ti fermi a riconoscere la tua debolezza, diventi un fracchia o un fantozzi, se preferisci. Ma se, riconoscendo la tua debolezza, riconosci la sua forza, e allora il tuo spirito si ravviva, il tuo cuore si ravviva, e Dio, dopo che abbiamo vissuto tutto questo, dopo che ci ha lasciato stare, dopo che ci siamo intestarditi, abbiamo cercato di vincere certe battaglie in maniera umana, dopo che abbiamo combinato un sacco di storie per cercare di coprirne altre, dopo che per risolvere problemi ne abbiamo creati altri più grandi, dopo che abbiamo fatto un caos tremendo nel tentativo, dopo che abbiamo gridato aiuto ai nostri idoli e non ci hanno aiutato e siamo rimasti ancora più disperati, Dio viene incontro a noi non per darci il resto, non per dirci te l'avevo detto, io ho visto le sue vie, ho visto la sua ribellione, ho visto la tua rabbia, ho visto la tua paura, ho visto la tua angoscia, ho visto la tua solitudine, ti dice il Signore, ci alziamo in piedi. Ho visto le tue ansie, ho visto il tuo pianto, ho visto le tue lacrime, ho visto il tuo tormento, figlio mio, ho visto la tua amarezza, figlia mia, ho visto che ti stai cuocendo a fuoco lento, ho visto che ti stai intestardendo in una strada che non spunta, ho visto che continui a cercare di riesumare, di fare resuscitare i tuoi idoli, ho visto che non ti arrendi, non ti senti esausta, continui a camminare, pare che dovessi uscire dal muro, ma ti sbatti la testa al muro, ti fai più male, ho visto la tua idiozia, ho visto la tua stupidaggine, ho visto le tue vie, ma ti guarirò. E questo è quello che Dio ci dice questa mattina. Non ci rimprovera, non ci dice, non ci dà il resto, dice: ti sei rotta la testa al muro, ora ti rompo le gambe. No, io ho visto gli sbagli che hai fatto, ma ti guarisco, ti voglio guarire, dice il Signore. Ti guiderò e ti ridarò le mie consolazioni a te e a quelli della tua famiglia che sono afflitti. Ripeto, io ho visto la tua situazione, ti sta dicendo il Signore. Io vedo le tue difficoltà. Io vedo gli errori che hai fatto nel tentativo di superare i tuoi problemi. Ma ti voglio guarire. Ti voglio guidare e ti voglio ridare le mie consolazioni a te e a quelli della tua famiglia che sono afflitti. Io creo, ultimo versetto, la lode che esce dalle labbra. È una traduzione, è come se dicesse: io ti guarisco, io ti guido, io ti ridò le mie consolazioni a te e a quelli che sono afflitti dei tuoi, attraverso la lode che esce dalle tue labbra. Dio ti sta ancora una volta dando una via di uscita, perché nel mentre che tu lodi, nel mentre che tu fai un sacrificio di lode, nel mentre che tu apri il cuore a Dio, la prospettiva della tua vita comincia a cambiare. Vedi Dio in te, vedi che Lui è il tuo rifugio e ti rifugi in Lui. Vedi che Lui è la tua forza e trovi nuove energie, nuove forze. Ti guarirò attraverso la lode, facendo scorrere la lode dalle tue labbra. Pace, pace a colui che è lontano, pace a colui che è vicino, dice l'Eterno, io lo guarirò. In questo momento vogliamo capire quello che ci succede. Vogliamo capire che gli idoli che ci siamo fatti, tante volte li possiamo chiamare anche ideali, idoli ideali, tante volte ci conducono in una direzione strana. Arriviamo al punto in cui questi idoli non ci possono salvare, le nostre certezze non ci salvano, siamo esausti, stanchi, sfiniti, oppressi. Ma cominciando a lodare il Signore, scopriamo che Lui è il rifugio. E rifugiandoci in Lui, scopriamo un'eredità, un paese da abitare. L'eredità del Monte Santo. Sì, Signore. Questa mattina ci rendiamo conto che tante volte siamo ostinati, Signore, nel volere fare qualche cosa che non spunta, nel sbatterci la testa al muro, nel volere crearci delle certezze che non sono certezze, nell'avere paura di camminare per fede, per fiducia in te. E tu tante volte allora permetti che questi idoli si rivelino impotenti. Quelle cose che abbiamo messo al centro della nostra vita sembrano impotenti, anzi, altro che sicurezza. Quelle cose che abbiamo messo al centro della nostra vita sono persino motivo di sofferenza. E i nostri figli diventano motivo di sofferenza. I nostri mariti, le nostre mogli, le nostre circostanze, il nostro lavoro. Tutte quelle cose, Signore, che ci circondano non ci salvano, ma grazie che proprio in quel momento tu ci ricordi che tu sei l'Eterno che ci guarisce e ci guarisce facendo scorrere dalle nostre labbra una lode. Ecco perché possiamo dire, Signore, lode a te, lode al tuo nome, degno sei, Signore, grande, glorioso, meraviglioso, Signore, lode al tuo nome, perché la tua benignità dura in eterno. Amen.